www.redigio.it. E la storia continua. Molto fumo per nulla. È un racconto storico, o quasi. Con il ciottolare di scaglie di pietra, manciate di terriccio e seguito, ansanti, respirando a bocca spalancata, franarono sul breve tratto di riva ghiaiosa dove stava la barca. Mosso da una impensabile agilità dettata dall'urgenza, l'uomo mutilato saltabeccò subito a bordo, approfittando dell'ignara disponibilità di una spalla calcarea. Il garzone da Soma, a quel punto, provò a piantarsi sulla riva deciso. «Non posso abbandonare la fornace, prendere la barca, con tutto il riguardo, se non Balenzoni, io non credo proprio». Il notabile seppe presto essere convincente, contando anche che sulla sua autorevolezza storica, su qualcuno che superava il senso del dovere del latin. «Può essere in gioco la nostra futura libertà», annunciò con tono grave, con quel tanto di enfasi adatta alla circostanza. Sapeva che la teatralità aveva spesso buon esito sul ragazzo. Dentro di sé sapeva anche che la sua ipocrisia recitante aveva lo scopo di non perdere tempo e soprattutto che alla battuta della sua recita era strettamente legata alla verità. Il ratin oscillava tra le sue responsabilità e in un pomeriggio così caldo, mentre si destreggiava con innocue formiche, l'avevano messo in mezzo tra la fornace e la libertà. Il ratin scelse la meno noiosa delle due. «Mi piacerebbe sapere se la libertà che aiuto è anche la mia», chiese slegando la cima, mettendosi ai remi come la designazione predestinata. E lo studente Paolo compì lo sforzo conclusivo di spingere in acqua la parte anteriore della barca e con eccitata premura ne seguì la scia fino a balzare sopra il legno galleggiante. L'azione subì un'eroica concentrazione, una lancinante ginocchiata. Contenne il più possibile la smorfia, lasciò trascorrere il tempo necessario per raggiungere un dolore sopportabile. Poi, senza altri indugi, assiso sull'asse di prua, mise al corrente il rematore circa il tipo di libertà con cui si erano imbarcati. Una libertà che li avrebbe visti impegnati nel successivo quarto d'ora di vita. Quell'agitazione a tre era un fatto circoscritto, una specie di minuscola insurrezione nell'immensa calma, in un lago di assenti. Un lieve cenno di vapore venne dal fumaiolo e dal battello, che sembrava solo un profilo incerto. Dall'altra parte, il lungo lago del paese stava quietamente appisolato. Il movimento, dunque, si riduceva alla barca che scivolava sulle acque piatte in direzione battello, come il notabile aveva richiesto o comandato. Si muovevano le braccia biancastre del ratin, rifiatava da mantice affumicato, il notabile adagiato sul sedile di mezzo, cercando di ricomporre il proprio petto d'anitra. Parlava concitato Paolo, lo studente. Probabilmente riassumeva, ma dato lo stato delle cose, la giovinezza incipiente, il fervore manziniano incorporato, il bollore delle vene, infilò una serie di eufemismi appassionati che disorientarono il ratin vogatore. La conclusione di Paolo cancellò però in lui ogni dubbio sulla sua edificante trama degli ideali patriottici. E anche ogni piccola eroica azione come la nostra serve a cucire il vessillo sacrosanto dell'indipendenza, declutì lo studente a secco di saliva. Beh, meglio cucire che abbrustolire la fornace, si rassicurò il Ratin, che in quello scorrere di sudore, sciolto e patriottando, aveva finalmente ricavato un discreto schema mentale. In paese, nascosto dietro gli alberi delle rive e accovacciato nei portici ombrosi, attendeva un nutrito contingente di giubbe bianche. Sull'enigmatico battello, dietro le murate anonime, si celava un nucleo di camicie rosse. Come dire, da una parte gli austro-ungarici e dall'altra i volontari garibaldi e lui, il Ratin, un'altra volta in mezzo. Difficilmente sarebbe stato salutare per quei garibaldini, forzare la sorte e tentare lo sbarco in quel punto del lago, anche perché difficilmente quei baldi idealisti erano a conoscenza dell'impetito comitato di ricevimento rivierasco. Il Ratin non conosceva personalmente il maresciallo Radeschi, né rientrava nel vasto collettivo delle amicizie elettive di Peppino Garibaldi. Lui solitamente aveva a che fare con la calce e non si intendeva di sacrosanti vessilli di indipendenza. Però il Balenzoni gli aveva detto che le giubbe bianche dell'imperatore erano gente d'ordine, ma solo di un ordine che garbava loro. www.redigio.it. E la storia continua.